La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona. Ancona!
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci come sempre nella nostra striscia quotidiana, nella puntata oggi del lunedì. Anche questa sarà una settimana un po' particolare perché domani ci fermeremo, non saremo in onda. Motivo molto semplice: domani scende in campo l'Ancona. Ma ne parliamo, ne discutiamo di questo e di tante altre cose con il nostro Daniele Titarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Anche questa settimana con giornata sfalsata per Daniele.
Sono diventato dall'uomo del martedì l'uomo del lunedì.
Del lunedì, chissà com'è, però l'importante è che Daniele Titarelli, firma del Corriere Adriatico, sia sulle nostre frequenze a raccontarci un po' della nostra Ancona. I punti di contatto, come di consueto, 334 35 20 488 a vostra disposizione per SMS e WhatsApp. Trasferta di Bolzano, abbastanza pesante sia l'andata ma soprattutto penso, Daniele, il ritorno, ma a parte parlare del lato gastronomico con cui non sono riuscito a parlare ieri con sabato con il nostro Paolo Papili, con questa versione vi ho visto imbottigliati, nel senso che eravate dentro una botte modello Diogene e lui ci abitava, voi siete entrati in questo ristorante tipico invece a degustare, ma lasciando le ciance, che ancora hai visto e secondo te questo risultato finale è stato una cosa positiva o negativa per l'Ancona? Perché sui nostri punti di contatto hanno commentato in tante diverse maniere e noi abbiamo commentato un punto strappato a Bolzano, che vale sempre per il discorso classifica e per il cammino della nostra Ancona. Cosa pensi tu?
È stato un punto stretto, perché l'Ancona ha disputato un'ottima gara, avrebbe meritato qualcosa in più, ha creato le occasioni migliori, clamorosa quella capitata su un calcio piazzato con Ricci da Fara che non sono riusciti a piazzare l'acuto vincente. È un'Ancona che avrebbe dovuto strappare i tre punti, però è anche vero che magari a Pordenone aveva racimolato più di quanto avesse effettivamente meritato, visto che il Pordenone specie nella ripresa aveva attaccato con decisione, quindi il consuntivo finale al termine delle due trasferte manca un punto, perché insomma due punti in più avrebbe meritato a Bolzano contro il Sudtirol, magari uno in meno contro il Pordenone, e alla fine abbiamo un meno uno dopo queste due trasferte di fila. Al di là di questo, Ancona che ha mostrato soliti pregi, ovvero una squadra che non molla, che ha carattere, che anche in trasferta riesce sempre a tenere botta, visto che dopo Reggio Emilia proviene da 5 pari di fila in trasferta, però è anche vero che manca questo scatto, questo salto di qualità, anche e soprattutto perché davanti si segna un po' col contagocce.
Ma dimentichiamoci allora che comunque questa Ancona, così come è stata strutturata in ritardo, così come è stata strutturata non con grandissimi nomi da richiamo, era vista come la squadra pungible del campionato, almeno in partenza. Mi pare che invece Brini stia facendo tutt'altro.
Sì, è un'Ancona che sta tenendo botta, che per quanto riguarda l'obiettivo primario della salvezza sembra esserci, può competere. Per aspirare in qualcosa di più servono magari dei ritocchi, però a questo penseremo magari più in là, al mercato di gennaio. Adesso c'è da concludere alla grande questa stagione d'andata, ci sono due gare contro Lumezzane e Teramo che sono scontri diretti, anche perché poi nelle quali bisognerà almeno ottenere 4 punti, perché poi il calendario si fa duro proponendo diverse big, Parma, San Benedettese, Padova e Feral Pisalò, quindi la parte finale di giornata andata è veramente tosto, serve un ulteriore scatto in queste due gare che sono due autentici scontri diretti, ma prima di tutto ci sarà il Lumezzane in casa, gara da vincere a tutti i costi.
Bene, allora avete già capito un po' di quello che parleremo oggi, ma lo faremo direttamente con colui che sta comandando, dirigendo, organizzando, poi cosa possiamo dire in più?
Plasmando,
bravissimo, plasmando questi ragazzi, questa squadra. Ovviamente stiamo parlando di mister Fabio Brini, tra pochissimo sulle nostre frequenze. Allora ci fermiamo, break pubblicitario, il primo dei due, e poi di nuovo assieme con mister Fabio Brini.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza. Con l'arrivo della stagione fredda, test batteria e controllo livelli gratis fino a fine novembre. Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Iesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Iesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo in attesa di collegarci con mister Fabio Brini. C'è la notizia del giorno, comunicato apparso, cioè inviatoci, ma è apparso anche sul sito dell'Ancona, che riguarda proprio la partita di domani. È una bella iniziativa intrapresa dalla società biancorossa.
Sì, ricordiamo che domani ci sarà la sfida Ancona Fano, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Lega Pro, e per questa gara, che si disputerà alle ore 14.30 allo stadio del Conero, la società ha predisposto prezzi popolari, ovvero la curva nord e la curva ospiti costeranno 5 euro, mentre tutti i settori di tribuna, laterale, centrale e VIP costeranno solo 6 euro. ma l'iniziativa ancor più lodevole è quella che l'intero incasso verrà devoluto alle popolazioni colpite dal recente terremoto che ha creato danni alle regioni di Marche, Umbria e Lazio e anche ad alcune strutture della nostra città. Dunque, prezzi popolari 5 euro per la curva, 6 per tutti i settori di tribuna e incasso devoluto alle popolazioni terremotate.
Poi c'è anche un'indicazione per quello che riguarda i botteghini. Ricordiamo che saranno aperti al Palo Prometeo Estre a Liano Rossini a partire dalle 11:30 e gli abbonamenti non saranno validi. Ricordate che gli abbonamenti non saranno validi. Per gli ospiti sarà possibile l'accesso solo con la tessera del tifoso. Sappiamo che qui c'è qualche problemino per quello che riguarda i supporter del Fano a proposito della tessera del tifoso.
Esatto, poi c'è anche indicato insomma il tragitto che dovranno seguire i tifosi del Fano, un po' come avvenne per l'Ancona che 3 settimane fa affrontò i Granata in campionato e vennero appunto scortati per recarsi allo stadio Mancini. È un incontro che si ripropone a distanza di poco tempo rispetto a quello del campionato. In campionato terminò 1-1 con le reti di Masini per i Granata e di Samb per i Dorici. Adesso domani ci sarà questa sfida di Coppa Italia che avrà sicuramente un valore diverso, anche gli 11 e gli interpreti saranno diversi in quanto entrambi gli allenatori daranno ampio spazio alle seconde linee. Del resto la priorità di entrambe le squadre è il campionato che si gioca a ritmi indiavolati, perché fra 4 giorni dopo, ovvero il sabato, entrambe avranno confronti molto delicati.
Bene, allora intanto non riusciamo a raggiungere, iniziamo bene il lunedì, non riusciamo a raggiungere il nostro primo ospite, vediamo se riusciamo. Nel frattempo, altro messaggio, ce ne sono già due, allora partiamo anche di là, no, ce ne sono più di uno, stanno lampeggiando tutto qui come un albero di Natale. A te la scelta da dove partire.
Gianni Red Bull ci scrive: ma perché vedete sempre il bicchiere vuoto? Cercate qualche volta di vederlo almeno mezzo pieno. Questa squadra con 6 gol a 12 punti in classifica non è un mezzo miracolo? Con centravanti forte a quest'ora eravamo lassù in cima. Senza dubbio ha ragione il nostro Gianni. Red Bull con 6 gol di più di 12 punti era difficile fare, anche perché spesso questa squadra le uniche due volte che ha vinto 1-0, i tanti pareggi che ha fatto molti sono 0-0 e quindi di sicuro con 6 gol non si poteva aspirare di più. Con un centravanti si sarebbe forte di categoria, si sarebbe potuto fare qualcosa di più, ma è anche vero che non è solo questione di centravanti, è una questione di collettiva. Manca qualità, manca qualità centrocampo e qualche giocatore, non solo il centravanti, offensivo in grado di vedere la porta, perché consideriamo che questa squadra gioca nella fase offensiva con 2 esterni come De Silvestro e Frediani, che non sono punte vere e quindi tanti gol nei piedi per forza di cose non li hanno. Se poi aggiungiamo appunto che Momenté è ancora 0, allora i problemi in fase offensiva sono ben più evidenti.
Allora, ne approfittiamo, facciamo un po' riepilogo di questa giornata che è appena trascorsa, ma che in realtà si completerà questa sera alle 20:30 con il posticipo tra Reggiana e San Benedettese.
Eh sì, stasera in posticipo ci sarà il big match della giornata, quello tra Reggiana e San Benedettese, che sarà un incontro importante per stabilire le gerarchie nell'alta classifica. Invece per quanto riguarda i risultati del sabato, questi sono stati verdetti: Fano Forlì 1-0, Bassano Padova 2-1, Feralpi Saloma Ceratese 2-0, Parma Gubbio 3-1, Lumezzane Pordenone 0-1, Modena Albino Leffe 0-1, Sant'Arcangelo Venezia 1-1, Teramo Mantova 0-1 e come detto su Tirolo Ancona 1-1. Dai verdetti vediamo che il Fano ha vinto una partita importante contro il Forlì per allontanare l'ultimo posto e per rimettersi in carreggiata per evitare i play-out, ma in alto è importantissimo il successo del Bassano, che viaggia sempre forte. Ha sconfitto il Padova, che proveniva da una bella serie positiva. Importante anche il successo del Parma contro il Gubbio 3-1, un Gubbio che è venuto a vincere ad Ancona, poi ha preso 8 gol in 2 partite. Parma che continua la scalata verso il vertice, si è ripreso anche il Pordenone, che veniva da quattro partite in cui avevo totalizzato solo due punti. Pordenone che è andato a vincere a Lumezzane, e sta viaggiando forte anche l'Albino Reffe, che ad Ancona non aveva fatto una bella impressione perdendo 1-0, ma da quel momento poi ha iniziato a viaggiare forte l'Albino Reffe, che è ora arrivato in piena zona playoff. Il Venezia procede piano perché non è andato oltre l'1-1, ed il Teramo, che continua a deludere, ha perso in casa contro il Mantova, uno scontro importante per la salvezza. Mantova che si è rimesso in carreggiata, è un Mantova che fuori casa viaggia forte avendo già ottenuto 8 punti, mentre in casa delude avendone collezionato solamente 1. Dunque una classifica molto corta sia in alto che in basso, ma soprattutto una classifica che si sta sfaldando in due tronconi, perché l'Albino Reffe, che è decimo, è arrivato a 19 punti, e tutte le altre, a parte il Sant'Arcangelo che ha 16, ma dall'Ancona in giù, sono già distanti 7 punti. Dunque due tronconi, e in alto c'è grande equilibrio, perché in 4 punti ci sono ben 7 squadre, dal Bassano al Feralpi Salò. Stasera importantissima Reggiana-San Benedettese, perché entrambe sono 21 punti. Nel caso in cui una delle due dovesse vincere, farebbe un balzo importante verso l'altissima quota, andrebbe a un solo punto di distanza dal Bassano. In fondo è sempre più staccato il Forlì, che in 12 partite non ha mai vinto, unica squadra di Lega Pro, ma anche di professionisti, non aver mai collezionato vittorie, appena 4 pareggi e 8 sconfitte. Forlì è staccato adesso di 5 punti dal Mantova, Mantova che è arrivato a 9 punti. E poi c'è una bella lotta tra la terz'ultima, che è il Fano, fino alla 12ª, che è l'Ancona, con ben 7 squadre nell'arco di appena 2 punti.
Bene, allora, visto che non riusciamo, ma ormai è la tradizione, non riusciamo mai alla vigilia del match noi avere Mr. Brini sulle nostre frequenze, va bene così, però intanto andiamo a informarci su quello che accade a Fano, e ti do questa cosa: tu ieri non eravamo collegati, quindi non potevo darti questa chicca, che è una cretinata, però aveva fatto veramente sorridere ieri su... si può dire, tanto che ci importa, su Rai 3, no? Il servizio che viene dedicato alla pagina sportiva, e allora c'erano i titoli che sono scorsi. Tra altre cose non si parlava minimamente dell'Ancona, ma si parlava della vittoria del Fano. L'unica marchigiana in Lega Pro che vince è il Fano, ma la curiosità è che era la seguente: Maceratese Fermana in Serie D era stata rinviata. Allora, forse dico non ho capito bene, lo riascolto tutto, e invece no, proprio anche nel riepilogo finale, Fermana Maceratese era stata rinviata a causa terremoto. Giusto per dire, poi il nostro amico dice: ma perché vedete il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto? E qui c'è qualcuno che lo vede proprio pieno sempre il bicchiere quando si parla di Ancona, perché non ce ne becca una. Però noi adesso chiudiamo questa parentesi e torniamo a parlare di calcio giocato, della partita che ci sarà domani al Del Conaro di Ancona. Lo facciamo con un collega, Massimiliano Barbadoro, Corriere Adriatico, che ci dà le ultime da Fano, ovviamente. Benvenuto Massimiliano.
Grazie a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Ciao Massimiliano. Allora, a distanza di poco più di 3 settimane, Ancona e Fano tornano ad affrontarsi. In campionato c'erano punti pesanti in palio, soprattutto per allontanarsi dai bassi fondi. Domani ci sarà una gara diversa, con prospettive diverse, anche con interpreti diversi.
Sicuramente, chiaramente il Fano, da quello che ho capito, non sdoberà l'appuntamento, però è naturale che la testa sia più al campionato, a maggior ragione in questo passaggio fondamentale per l'Alma in chiave salvezza, perché ha affrontato uno scontro diretto sabato col Forlì e adesso si appresta a prepararne un altro a Mantova. Quindi la gara di Coppa Italia servirà più che altro per mettere minuti nelle gambe a giocatori che hanno avuto meno spazio, ad altri che sono stati rallentati da infortuni, e quindi per cercare poi di avere effettivi pronti all'occorrenza in campionato. Ecco. Quindi 11 di partenza rivoluzionato, spazio in porta ad Andrenacci, che sarà all'esordio assoluto. Ci dovrebbe essere comunque un gradito ex, Umberto Cazzola, in campo dall'inizio, visto che sabato in campionato è stato preservato, perché veniva da una settimana con allenamenti a singhiozzo per via di un problema muscolare. E probabilmente verrà anche testato un modulo nuovo, vista la carenza di attaccanti. Il Fano ha perso per tutta la stagione Cocuzza, adesso si è fermato per due mesi anche Ingretoli, che era, diciamo, la punta di scorta. Quindi nel reparto offensivo ci sono solo due centravanti di ruolo, che sono Masini e Gucci, e verranno centellinati. Quindi ci sarà una staffetta, probabilmente all'inizio ci sarà Masini a fare da punto di riferimento centrale, con alle spalle due mezze punte. Questa è un po' la novità, quindi un assetto che si dovrebbe avvicinare, diciamo, a un 4-3-2-1 con due trequartisti, che potrebbero essere Borrelli, che è un altro ex, e Schiavini, che è di ritorno dopo sei partite che ha saltato anche lui per guai fisici.
Ecco, hai detto bene, ci sarà anche l'ex Borrelli, Torta dovrebbe finire in panchina, altro ex, e poi ci sono anche altri due anconetani come i giovani Favo e Sassaroli, che dovrebbero essere schierati in campo.
Probabilmente è caduta la linea.
Oggi non siamo granché fortunati con i collegamenti. Appunto, stavamo parlando della formazione probabile che il Fano dovrebbe schierare ad Ancona per i sedicesimi finali di Coppa Italia. Ci aveva detto il nostro collega Barbadoro scenderà in campo un ex come Cazzola, probabilmente anche Borrelli, e poi abbiamo fatto una domanda di altri due giovani come Favo e Sassaroli, ma la comunicazione si è interrotta. Comunque abbiamo compreso che, come Fabio Brini, darà ampio spazio alle seconde linee anche il mister Cusatis, che è alle prese con un altro scontro diretto importante in campionato sabato prossimo a Mantova. Ma abbiamo recuperato il nostro Massimiliano Barbadoro. Dicevamo, ci sono anche due giocatori, insomma, che hanno qualcosa a che fare con Ancona, come Favo e Sassaroli.
Decisamente sì, poi loro sono proprio da considerare doc, no? Anche lo stesso Favo, seppur nato a Napoli, è un anconetano a tutti gli effetti, e loro ovviamente avranno l'opportunità di mettersi in mostra, perché purtroppo hanno trovato pochissimo spazio in campo in questo primo scorcio di campionato, ma il mister gli darà la possibilità di giocarsi questa Coppa Italia da protagonisti.
Ecco, è un Fano che alla Coppa Italia è arrivato ai sedicesimi dopo aver eliminato Forlì e Albino Leff, a differenza di Ancona, che invece si è qualificata di diritto per aver partecipato alla Team Cup. Dunque è un Fano che ha raggiunto questo obiettivo, comunque sia rispettando e onorando la manifestazione nel turno precedente.
Questo sì, sicuramente. Ha avuto anche diciamo un cammino agevolato dal fatto di incontrare il Forlì, che aveva iniziato da pochissimo la preparazione, perché è stata pescata all'ultimo momento, poi ha avuto una costruzione un po' lenta anche dell'organico, quindi pronti via, il Fano ha vinto 2-0 a Forlì e si è messa già abbastanza al sicuro per il passaggio del turno, che poi ha centrato pareggiando in casa con l'Albino Leff, un'altra formazione partita con ritardo ancora dopo rispetto al Forlì, perché poi c'è stato diviso anche il ricorso.
In campionato il Fano ha avuto un inizio un po' stentato, dopo il successo brillante contro il Padova ha avuto una flessione di risultati, e è tornata la vittoria proprio nell'ultimo turno contro il Forlì, una vittoria preziosissima perché si trattava di uno scontro tra le ultime due. Con questo successo ha staccato il Forlì e soprattutto si è riavvicinata al gruppone che lotta per evitare i play-out, almeno per il momento.
Sì, paradossalmente lì giocando molto peggio di altre partite, mi viene in mente quella col Parma o col Ferrara Pisalò, dove aveva raccolto meno di quanto seminato, però qui evidentemente ha pesato anche la paura. perché quando si gioca per una posta in palio pesante e si è là in fondo alla classifica e non si hanno tanti giocatori di esperienza in squadra, ci può essere un condizionamento mentale, e Fano lo ha avuto. E stranamente poi quando è passato in vantaggio, non prima, sull'1-0 forse ha avuto paura di gestire questo vantaggio, di farsi rimontare, quindi si è abbassata e non ha fatto una gran prestazione, però giustamente quel che contava era vincere, e un successo in questo momento ha rilanciato sicuramente il Fano nel morale e nella classifica. Adesso però occorre dare una continuità, e chiaramente la partita di sabato a Mantova riveste un'importanza vitale in quest'ottica.
In molti sono convinti che il Fano possa ottenere il suo obiettivo ovvero stagionale, ovvero sia quello della salvezza, perché alle spalle ha una società solida con un presidente come appunto Gabellini, che è sempre in grado di dare sicurezze e certezze a tutta la squadra.
Sì, sicuramente questo è importante, perché comunque il presidente è una persona che onora gli impegni, ha sempre pagato regolarmente, non è uno che si svena, perché lo ha già fatto il primo anno ed è stato doloroso, perché poi anche mal consigliato aveva speso tanto e male, e infatti si era retrocessi dalla C2. Col tempo ha capito, insomma, che il calcio va gestito con oculatezza, e quindi anche questo primo anno del ritorno in Lega Pro lo ha affrontato facendo il passo secondo la gamba, speso il giusto, diciamo, anche qualcosina di meno forse, e si è tenuto magari un colpo per il mercato di gennaio, dove Fano senza meno dovrà a mio avviso acquistare una punta che dia un pochino più di concretezza, perché Fano gioca, crea, però poi quando è negli ultimi 16 metri fatica terribilmente a segnare, e questo è un problema non solo del Fano, però che il Fano sta pagando in questo momento.
Ecco, in vista del mercato di riparazione che inizierà fra un paio di mesi, c'è la volontà di reperire sul mercato punte prolifiche, punte in grado di far fare il salto di qualità alla squadra?
Cioè, da quello che so, sicuramente tutti gli sforzi saranno concentrati su un attaccante che dia per quanto possibile delle garanzie in termini realizzativi, tanto più che, come dicevo nel precedente collegamento prima che cadesse la linea, adesso è anche un reparto ridotto all'osso, con Cocuzza fuori per tutta la stagione e Ingretolli fermo per un paio di mesi. Il Fano ha solamente Masini e Gucci in attacco, ed è obiettivamente troppo poco.
Come sta rispondendo la tifoseria a questo ritorno tra i professionisti dopo vari anni in Serie D?
Io direi con maturità, nel senso che ha capito il momento e quindi si è calata subito in una realtà dove c'è da soffrire, in una stagione annunciata in trincea, e secondo me questo profilo basso comunque della società paga, perché se poi parti con grandi aspettative e poi non le mantieni, è chiaro che lì c'è il patatrac. Invece i tifosi del Fano erano preparati a questo tipo di campionato, lo hanno accettato, perché prima di tutto c'era il grande piacere di tornare in un calcio che è molto diverso da quello della Serie D. Insomma, basta leggere i nomi delle rivali e si capisce che quanto sia importante e bello esserci, innanzitutto, ecco. E quindi la tifoseria sta rispondendo, e è lì che sostiene la squadra anche nei momenti in cui chiaramente il tifoso si aspetterebbe di più. Però è anche realista e capisce che bisogna star vicino ad un gruppo che non ha valori eccelsi, però dà tutto in campo.
Sì, ok, va bene, grazie Massimiliano.
ci mancherebbe, grazie a voi.
Alla
grazie.
Prossima.
Un buona saluto. Serata e in bocca al lupo per domani a tutti.
A tutti, grazie. Ciao. Ringraziamo Massimiliano Barbadoro del Corriere Adriatico. Oggi l'abbiamo avuto con noi sulle nostre frequenze per parlare del match di domani. Intanto, Titta, sono andato a...
Ma hai pescato male. Perché Guarnieri,
Guarnieri. Aspetta, sto andando, dammi tempo, no? Tu ce l'hai già i precedenti? No,
no.
Allora vedi, allora andiamo per ordine. Intanto ci sono i vostri pensieri al nostro numero di fax, no, di email, neanche ce la farò a scrivere e fare due cose contemporaneamente. SMS, WhatsApp, dai, eccoci qua. Intanto andiamo a ripescare i vostri pensieri. E Dorico che scherza ancora con la nomina del presidente, ci scrive così: presidente sorgeggiato tra i tifosi?
La ricerca potrebbe continua essere. Questa potrebbe essere la settimana decisiva, settimana importante. A Bolzano, Conte su Tirolo, era presente Danilo Cecconi, che appunto gestisce varie attività tra i quali gli hotel Concord e Touring. La sua candidatura resta sempre valida. Si è preso qualche giorno di riflessione, poi penso entro il fine della settimana darà la risposta definitiva riguardo alla sua candidatura di presidente. C'è in lizza anche il suo braccio destro, che appunto si tratta di Raffaele Consolani, però ci sono anche in lizza altri nomi. La società smentisce qualsiasi insomma contatto con Cecconi e Consolani, anche se noi sappiamo che ci sono e come, anche perché altrimenti non si spiegherebbe la presenza dei Cecconi stesso fianco a fianco con Mancini, D'Angelo, Mastro Pietro e Leone a Bolzano. Potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma con Bugari, anche se resta sempre tiepido la possibilità che il broker anconetano possa diventare presidente, anzi le possibilità sono vicino allo zero. E poi c'è sempre la candidatura di Gnocchini, che insomma rappresenterebbe un personaggio sicuramente di spicco, un personaggio importante e rappresentativo di Ancona, anche se questa candidatura insomma resta anche questa in stand by. Dunque tutto rimane fermo, ma questa potrebbe essere la settimana decisiva per quanto riguarda la nomina del nuovo presidente. Una società che a differenza della precedente trasferta contro il Pordenone era presente, era al seguito della squadra al gran completo e si è presentata anche a fine partita per commentare questa prestazione positiva della squadra, alla quale è mancato solamente il gol per ottenere i tre punti.
Tu non ci crederai, ma invece noi siamo riusciti, grazie alla disponibilità di Mister Brini, a recuperare il nostro primo ospite. Volevamo aprire con Mister Brini, però l'abbiamo slittato alla seconda posizione. Siamo sempre in zona alta della classifica. Grazie mister.
Prego, buonasera a voi.
Grazie mister. Allora, domani si torna in campo a distanza di soli tre giorni dalla sfida di Bolzano contro il Sudtirol. Ci saranno i sedicesimi finale di Coppa Italia contro il Fano. Che gara sarà? Come la interpreterà l'Ancona?
Ma intanto voglio che lo spirito sia lo stesso, al di là del fatto che sia Coppa Italia, però lo spirito quello non deve mancare. Poi daremo lo spazio a chi in questo momento ha giocato di meno. Mi dispiace per quelli infortunati che magari non possono scendere in campo, però è chiaro che la mente proiettata a sabato, però ripeto con tutto il rispetto per questa competizione che va affrontata con quella determinazione che questa squadra ha fornito fino ad oggi.
Sarà per te un'utile opportunità per valutare la condizione e la tenuta anche di quei giocatori che negli ultimi tempi sono stati impiegati di meno in campionato e per verificare se possono tornare utili nelle scelte anche per il campionato stesso.
Ma diciamo intanto che nella prima parte di campionato c'erano altri giocatori, hanno fatto le loro prestazioni e magari poi per altre scelte fatte dal sottoscritto hanno giocato meno. È chiaro che è un motivo anche per dimostrare che nel momento in cui c'è bisogno l'allenatore e soprattutto la squadra intera possano fare affidamento su questi ragazzi che in questo momento hanno giocato meno.
Sappiamo che porterai anche tra i convocati qualche ragazzo della Beretti.
Sì, ci sono quattro ragazzi più qualcuno che già si allena con noi. Se io mi auguro che ci sia la possibilità per farne giocare qualcheduno.
Però, come dicevi tu, la mente è proiettata al campionato, anche perché questo è un periodo importante per cercare di mettere fieno in cascina. Sabato ci sarà un altro scontro diretto contro il Lumezzane, che segue l'Ancona di 2 soli punti in classifica.
Ma intanto non è una squadra semplice da affrontare. È vero che ha alternato un po' di risultati negativi, però è una squadra che se non hai rispetto, se non la affronti come dobbiamo affrontarla, è chiaro che ci possono creare dei problemi.
Una settimana così diversa dalle altre, con questo impegno del martedì che non permette comunque sia di allenarti come al solito, può pesare, scombussola un po' i programmi di un allenatore?
Ma intanto domani mattina c'è un gruppo di 7-8 giocatori che si alleneranno normalmente come si è sempre fatto, perché anche se c'è questa partita non è che possono lavorare di meno. Il ritmo deve essere sempre lo stesso e non deve neanche distrarre a quelli che magari non scendono in campo questa competizione.
Come esce questa Ancona dalle due trasferte di fila a Pordenone e Bolzano? Con un bottino consono le prestazioni oppure manca qualche punto?
Ma se a Pordenone abbiamo un po' anche sofferto, credo che a Bolzano forse meritavamo qualcosa di più. Per l'approccio alla gara, per come si voleva a tutti i costi fare risultato. Però il calcio è questo: hai sofferto un po' a Pordenone, sei riuscito a pareggiare la partita. A Bolzano meritavi forse sicuramente, anzi, di vincere per quello che si è fatto anche dopo il pareggio. Ciò significa che c'è stata anche soprattutto un passettino in avanti, perché spesso e volentieri dopo che subisci il pareggio fuori casa magari la squadra di casa cerca in qualche maniera di vincere la gara, e invece noi abbiamo cercato fino alla fine di vincerla questa partita. Ciò significa che a livello mentale si è fatto qualcosa già di più.
Ecco, parlavi magari di giocatori che devono sfruttare l'opportunità, sia a Pordenone che a Bolzano hai rimesso dentro giocatori come Daffara, Costadinovic o stesso Samba, che non giocavano titolari da un po' di settimane e hanno risposto presente.
Ma questo è lo spirito. Io ho sempre detto che dall'inizio si forma un gruppo, ma poi durante la stagione deve diventare squadra. E questo è un po' quello che stanno facendo e hanno fatto i ragazzi, perché anche se qualcuno, come ho detto, sta giocando meno, gioca meno, però nel momento in cui è chiamato dà quella continuità di rendimento a chi è uscito. Questo è importante.
E tra l'altro abbiamo una domanda da parte di un ascoltatore che ti chiede: è giunto il momento di usare di più mettendo due attaccanti?
Ma questa è una soluzione importante che però va equilibrata, perché il lavoro di Mariti che è tra le due linee è importante anche in fase di non possesso palla, perché spesso e volentieri gli avversari giocano con i tre centrocampisti e questo diventa difficile nel momento in cui metti dentro due attaccanti. Bisogna trovare gli equilibri giusti e soprattutto la maturazione giusta per poter lavorare anche in fase offensiva con più uomini. Chiaro che se la posizione di classifica fosse stata un pochino diversa potevi anche provare a fare qualcosa di diverso.
La società ha parlato di mesi importanti, quello di novembre e dicembre, per valutare la consistenza effettiva della rosa e per poi valutare qualche innesto per potenziarla ulteriormente a gennaio. Tu cosa dici in merito?
Ma che sono sicuramente situazioni positive, perché nel momento in cui la proprietà si espone in questo modo è chiaro che ha intenzione di lavorare in proiezione futura, però nello stesso tempo a me non piace che vengano fuori i nomi sui giornali come è stato fatto fino alla fine d'agosto, per poi illudere qualcheduno e non arrivare a nessuno di quelli, ma soprattutto per il fatto che poi si possono creare situazioni un po' negative nello spogliatoio tra magari qualcuno che deve andare via e qualcuno che arriva. Perciò queste sono fasi soprattutto delicate che vanno affrontate nel momento opportuno.
Tra l'altro l'Ancona ha un possibile rinforzo in casa che potrebbe essere quello di Cognigni, visto che ancora dopo l'infortunio in Coppa proprio contro il Sudtirolo non è stato mai utilizzato e che forse da gennaio-febbraio potrebbe essere di nuovo disponibile.
Ma questo è un altro motivo ancora per andare cauti, perché fino a quando non conosciamo l'effettivo recupero e i tempi di Cognigni non è che si possa poi andare sul mercato e magari abbiamo questo giocatore che a inizi di febbraio potrebbe essere pronto. Bisogna valutare bene tante cose e poi operare.
Ti ha fatto piacere la presenza della società quasi al completo a Bolzano dopo che a Pordenone insomma era assente?
Ma io ho sempre anche detto che in questo momento credo che loro debbono operare per risolvere tanti e tanti problemi. È chiaro che se in qualche partita non è presente, è chiaro che sappiamo per quali motivi. Sono arrivati a Bolzano, una trasferta sicuramente lunga, è chiaro che ha fatto piacere a tutti, questo è fuori dubbio, però non dobbiamo anche soffermarci sul fatto se qualche volta non vengono fuori casa.
Arriva una domanda per te da parte di Christian che ti scrive: mister, secondo te Cognigni e Momentè nella seconda parte di stagione potrebbero giocare insieme?
Per me sì, perché io avevo già provato sul ritiro precampionato, anche se non c'era Momentè, con l'altro centravanti che avevamo,
Regis
prima punta e Cognigni dietro, e lì Cognigni stava facendo anche bene in quello stesso ruolo, perché è un per caratteristiche sono giocatori diversi e Cognigni è molto più portato a sacrificio rispetto a tanti attaccanti che si vedono in giro.
La sua assenza ha un po' pregiudicato un po' tutto il tuo modo di vedere la squadra, perché tu l'avevi progettata in un modo, poi da agosto ti sei trovato con un'altra tipologia di attaccanti.
Ma non è che io mi sia trovato in difficoltà, io mi sono trovato in difficoltà per il semplice motivo che si erano fatti dei nomi importanti che poi invece alla fine non sono arrivati. A me questa è stata l'unica cosa che mi ha un po' dato fastidio, perché si è perso tempo su determinati giocatori che non sarebbero mai venuti ad Ancona.
Arriva un'altra domanda da Gianni Red Bull: ma perché molti pensano che giocare con più punte c'è più possibilità di segnare? Ma dove sta scritto? Tu cosa dici al riguardo?
È che c'ha ragione, perché non è sempre così. Anche quando stai perdendo la partita, ci sono molte partite che vedi che si mette dentro tre o quattro attaccanti, ma non è così semplice. Bisogna creare spazi, bisogna creare movimento, e spesso e volentieri i movimenti non li fanno gli attaccanti, ma li fanno gli esterni o gli stessi centrocampisti. Sono d'accordo.
Lo zero nella classifica di gol segnati di Momentè pesa al ragazzo?
Ma è chiaro che per un attaccante non segnare è un fardello incredibile, però io dico anche un'altra cosa: cercare a tutti i costi il gol significa non trovarlo. Lui deve lavorare per la squadra, come ha fatto Pordenone, che ha rincorso un giocatore sull'esterno e è andato addirittura scivolata. Quelli sono input importanti per i compagni. Lui deve cercare di lavorare in questa maniera e quando meno se l'aspetta arriva il gol.
Secondo te il campionato si sta dividendo in due tronconi o ancora è presto per fare discorsi di questo genere?
No, è presto perché non c'è una partita scontata e lo dimostra tanti risultati che vengono fuori. Il girone d'andata è un tipo di campionato, il girone di ritorno ne è un altro, perché poi cominciano a scottare i punti. È chiaro che devi cercare in questo momento di sfruttare ancora di più quando c'è la possibilità di incamerare più punti possibili.
Stasera come vedi il posticipo Reggiana Samba che vale tanto in alta classifica?
Ma noi quando siamo andati a Reggio Emilia forse è stata l'unica partita dove l'approccio non è stato, credo, uno dei più positivi. Per merito nostro la Reggiana è sembrata una squadra di categoria superiore, però ultimamente non ha dimostrato quella forza che aveva dimostrato all'inizio. Io credo che la Samba invece abbia un organico importante e soprattutto è una squadra che chiude bene gli spazi e poi quando c'è la possibilità riesce a far gol. C'è anche la possibilità di vedere la Samba vittoriosa.
Grazie mister di essere stato con noi, non ti vogliamo tenere oltre perché sennò dopo ci tiri le orecchie.
Anche perché è una settimana intensa anche a livello di interviste.
Esatto.
Va bene.
Grazie mister.
Grazie, arrivederci, salve.
Ringraziamo mister Brini per la disponibilità di essere stato con noi. Intanto stavamo controllando il tempo, nella giornata di domani dovremo stare tranquilli perché è previsto il cielo coperto almeno durante la partita, ma non la pioggia. Tra altre cose anche vento moderato debole, quindi dovrebbe essere, seppur dentro lo ghiacciolo o ghiacciaia come preferite dello stadio del Conaro, dovrebbe essere una buona
lì,
paio d'ore.
Fuori è caldo, c'è temperatura elevata, arrivi sotto la tettoia e già freddo, cambia tutto.
È freddo, c'è poco da fare, lì è freddo. Però per domani, visto che l'accesso costerà, ricordiamo, 6 euro per la tribuna coperta, 5 euro per la curva, si può andare anche in tribuna per chi vuole evitare colpi di vento eccessivi, per quello che può riparare la tettoia, però insomma ecco, la possibilità c'è. Adesso le condizioni meteo ve le abbiamo date, ricordiamo che per quello che riguarda la partita di domani l'Ancona ha deciso di devolvere l'incasso di sua spettanza ai terremotati. Quindi un motivo in più, 6 euro e 5 euro i due ingressi, l'apertura presso il Pala Prometeo alle 11.30 della mattina se volete acquistarli direttamente lì, insomma possibilità per stare vicini ce ne sono. Stavamo prima parlando a proposito della terna arbitrale, quindi posso dirti con ufficialità che il signor Marco Guarnieri, che è stato designato a dirigere Ancona Alma Juventus Fan, non ha mai incontrato l'Ancona, l'abbiamo verificato. Però sarà coadiuvato il signor Guarnieri da Francesco Gnarra di Siena e Davide Meocci, anch'egli di Siena. Piace, il signor Guarnieri di Empoli, precisiamo.
La terra toscana.
Terna toscana, sono lontani dall'Arno, ovvia non si bagna mica domani. E quindi noi siamo pronti ad andare con il secondo intervento pubblicitario perché in giornata c'è stato un altro appuntamento importante che tiene banco, quello dei marchi, e ora andremo a informarci. Però aspetta, prima di saltare tutto abbiamo due messaggi che sono rimasti parcheggiati, andiamo a recuperarlo immediatamente. Il primo è questo che ci manda Willow.
Questi ragazzi stanno lottando nelle difficoltà, sosteniamoli, non fate come il mio amico William Grassoccio che è sempre pessimista. Sono d'accordo, la squadra sta dando tutto, anche una discreta continuità dei risultati, quindi manca ovviamente il successo che possa proiettarla in una posizione un po' più, ancora più tranquilla, e quindi bisogna stare vicino a questi ragazzi anche perché sabato ci sarà una gara molto importante contro il Lumezzane. E poi un buon da parte di Paolo, buon compleanno a Davidino, un abbraccio ad Alessio, Claudio e al Pisanino.
E ci associamo anche a questo messaggio. Poi abbiamo Dorico che ci scrive un sms. È vero che ci saranno due nuove entrate in società questa settimana?
Ma così hanno, più che in questa settimana, in prospettiva futura, dovrebbero entrare nuovi soci, così hanno affermato prima Mastro Pietro e poi anche il DG Mancini. Non sappiamo se in settimana o nelle prossime settimane, di sicuro questa potrebbe essere una scadenza, una settimana importante per quanto riguarda almeno la nomina del presidente.
Ecco, a proposito di presidente, ma così adesso prendila come provocazione, ma secondo te c'è tutta questa né fretta né necessità di avere un presidente che praticamente non conta assolutamente niente. Cioè, questa figura del presidente in realtà sarà un presidente
rappresentativo,
onorario, perché praticamente non potrà firmare nulla, non potrà prendere decisioni sul nulla. È una figura che sta lì. Ma allora, siccome che abbiamo un presidente in carica, è onorario, ma c'è un presidente, ma perché a questo punto il signor Fabiano, l'architetto Fabiano Ranieri non prende la carica anche di presidente effettivo, almeno è un socio, si toglie di torno questa figura del presidente onorario, fa il presidente a tutti gli effetti e chi si è visto si è visto.
Beh, perché sappiamo benissimo che purtroppo due figure, insomma, non sono più tanto gradite alla piazza, come quella del presidente uscente David Miani e quella più che alla piazza alla tifoseria, e quella del presidente onorario Fabiano Ranieri. Sappiamo che sono stati contestati e spesso i loro nomi tornano tra i contestati nei cuori dei tifosi, e quindi insomma la nuova struttura dirigenziale cerca un presidente che possa magari piacere o calamitare
niente.
Maggiore entusiasmo nella piazza.
Un presidente che non conta niente, che sta lì neanche a fare il parafulmine, perché poi alla fine, siccome che non conta, ne risponde il direttore generale, ne risponde l'amministratore delegato. Per me questa caccia sembra quasi diventata una caccia alle streghe, insomma, a tutti i costi.
Anche perché stiamo parlando di presidenti che magari non sono sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda dei soci, non essendo uomini di fiducia dei soci.
Per quello ci vuole anche di più magari a trovarlo. Perché
esatto, quindi la ricerca diventa difficile per questo motivo, perché non sono uomini portati direttamente o di fiducia o che hanno sintonia e feeling con i nuovi soci, quindi diventa difficile per un personaggio anconetano della zona che deve rappresentare una società che lui non conosce e della quale lui non ha neanche una carica e potere di firma. Diventa logicamente difficile per uno mettere la faccia su un progetto che non sente suo.
Sì, ma cioè, non neanche dire che è un prestanome, perché non fa neanche il prestanome, perché appunto, visto che conterà come 0,00, cioè il nulla, è solo questa figura messa lì. Ma allora perché l'Ancona non si guarda in casa sua, non guarda tra i suoi soci? Io ti dico, la rimetto lì come avanza, anche se sappiamo che sarà probabilmente buttata come in negativo. Però, visto che stiamo parlando di creare una dirigenza che comandi un po', per me tanto vale che il presidente sia fatto magari dal presidente onorario, e almeno si assume le sue responsabilità anche sotto questo aspetto, perché oltre ad essere un socio, seppur di minoranza, però è pur sempre un socio. Mettere una figura che non è né carne né pesce non ci risolve, non alza. Quindi, rispondendo al messaggio di Dorico e di altri amici che sono arrivati prima a proposito del presidente, il presidente c'è o non c'è, a noi non ci cambia assolutamente nulla, né cambia un qualcosa nel rispetto dei tifosi, perché è una figura che non conta, perché non ha nessun potere. Cioè, se può farlo chiunque il presidente a questo livello, perché ne rischia nulla, no, sotto l'aspetto legale, perché non ha potere di firma. Non rischia neanche nei confronti dei tifosi, perché lui può dire benissimo anche, non so, stracciate la tessera del tifoso e entrate allo stadio. Poi, non contando nulla, è un'affermazione che non avrà nessuna conseguenza, perché non è possibile. Non avrà voce in capitolo sui prezzi, non avrà, cioè sul nulla. Non può avere voce di capitolo sul nulla, solo a rappresentare la società ai galà e eventualmente o a incontri, ma poi dopo le decisioni intanto non le può prendere. Allora, ribadisco, se non è il presidente onorario, qualcun altro all'interno della società, sarebbe più logico che facesse questo balzo in avanti e diventasse a tutti gli effetti il presidente dell'Ancona e via, e almeno si sa che è quello il referente per la società. Secondo e ultimo break pubblicitario e poi andiamo a parlare dei marchi, dei famosi marchi che dovrebbero essere gestiti sotto l'aspetto della custodia, esclusivamente della custodia, dall'amministrazione comunale di Ancona.
Illumina la tua casa.
cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'ha le promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona, telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch, revisioni moto e auto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Pirelli, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo sulle nostre frequenze. Io ringrazio Gianni Redwall che risponde a questa mia così,
provocazione,
considerazione. Io, perché dato pratico è quello, no? La stiamo parlando di chi la ricerca di questo famoso presidente che per qualcuno è diventata una cosa basilare, secondo me non serve assolutamente niente. Però Gianni Redbull dice: ma perché nessuno di questi soci vuol fare il presidente? Forse gente che se vergogna?
È timida.
È timida, ma se sono soci, a rigor di logica, non dovrebbero essere timidi. Tra altre cose, c'è chi rappresenta legalmente la società, è stato designato. c'è chi deve prendere le decisioni per conto di questi soci, perché l'amministratore delegato a tutti gli effetti è quello che ha in mano la firma, quindi deve essere lui che prende le decisioni dei soci. La carica di presidente, che è una carica così virtuale, come la possiamo definire, questa carica di questo tipo di presidente, perché svuotato da tutti i suoi poteri a tutti gli effetti, è una carica di rappresentanza e basta, cioè ecco, mettere lì una figura. E quindi come importanza sotto l'aspetto societario è paragonabile quasi allo zero assoluto. Io infatti non capisco questa ricerca così sfrenata da parte di una parte della tifoseria: non ci abbiamo il presidente. Cioè,
vabbè,
non è che
nella
cambia.
Tifoseria la carica del presidente è sempre vista come una carica importante.
Ma quando il presidente decide, cioè il presidente è colui che va lì, sbatti i pugni sul tavolo e dice: no, voglio questo giocatore, no, facciamo così, facciamo. Questo è un presidente che tutto più lo può accarezzare il tavolo. Non dico con lo straccio è il pronto, ma insomma.
Noi abbiamo avuto per un periodo come presidente Gilberto Mancini, però sapevamo che era rappresentativo di una figura conosciuta, che era Andrea Marinelli, e soprattutto con cui aveva un feeling e una sintonia maturati nel corso degli anni. In questo caso invece stiamo parlando di abbinamenti differenti, perché cerchiamo un presidente che non ha un feeling e una sintonia consolidati con qualcuno di questi nuovi soci, quindi la ricerca diventa difficile anche per questo. Prima ci si è buttati sul nome di Massimo Bugari, broker anconetano, che però dopo circa una o due settimane di riflessione ha rinunciato per motivi di impegno e lavorativi. Poi è emersa la candidatura di Danilo Cecconi o del suo braccio destro Raffaele Consolani, una candidatura che non è ancora tramontata, ma anzi che resta in voga visto la sua presenza a Bolzano, ed infine quella di Marco Gnocchini. Vedremo se una di queste tre candidature, di sicuro tramontata quella di Bugari, saranno adatte per soddisfare le esigenze dell'Ancona. Resta il fatto che la tifoseria chiede risposte precise, vorrebbe conoscere il nome del presidente in tempi rapidi, anche se questa, che è appena iniziata, dovrebbe essere la settimana importante per avere risposte in merito. Riguardo invece all'altro messaggio giunto dal nostro ascoltatore sull'eventuale ingresso di nuovi soci nella compagine societaria, anche qui non ci sono certezze. Il DG Mancini e il socio Mastropietro hanno detto che ci saranno nuovi ingressi nella compagine societaria, ma ancora oltre a Giglio, imprenditore che ha un albergo Rimini, che è presidente della società calcistica maltese del Gargour, non si vedono nuovi imprenditori pronti ad entrare o quantomeno ad uscire allo scoperto.
Ma noi rimaniamo della nostra stessa idea: a cosa serve un presidente senza poteri? Però invece cambiamo completamente pagina. Intanto c'è un Tittarelli for President, prendiamo nota, proporremo anche il nostro Daniele Tittarelli, anzi fate anche
se
voi.
Se ne sono fatti tanti di
esatto,
nomi.
Candidatevi.
Lo aggiungiamo
alla lista, cambiamo argomento, torniamo invece a quell'argomento principe, quello che ci interessa più da vicino, che è uscito fuori anche dall'assemblea che si è tenuta al Pala Rossini. Ovvero sia la tutela dei marchi. Oggi c'è stato un importante incontro al comune di Ancona, allora andiamo a scoprire qualcosa di più. A te Daniele.
Sì, quest'oggi c'è stato un appuntamento importante con il comune alla presenza dell'assessore sport Guidotti. Erano presenti per appunto trattare di questo argomento Eros Giardini e Andrea Biecar. Abbiamo appunto con noi Andrea Biecar per spiegarci com'è andato questo incontro in comune. Buonasera Andrea.
Salve a tutti, salve a tutti.
Allora, dicevamo di questo appuntamento importante in comune per trattare un argomento che sta a cuore alla tifoseria, di cui si è discusso anche in occasione di quella assemblea pubblica presso la sala Cenzi del CONI. Quali decisioni sono maturate o com'è andato questo incontro tenutosi in mattinata?
L'incontro è andato molto bene, io ringrazio il Comune che prontamente ha accolto la nostra richiesta di incontrarci. Per essere precisi, siamo andati in delegazione io a in qualche modo perorare la causa che sosteniamo l'Ancona, Eros Gardini e anche due ragazzi, diciamo, in rappresentanza della Curva Nord, che non ci lascia soli neanche in questo momento, e siamo andati a dire al Comune ufficialmente quello che l'assemblea partecipata aveva stabilito, cioè che sosteniamo l'Ancona, che ha oggi la proprietà dei marchi, vuole donarli, vuole regalarli al Comune, così da metterli definitivamente in sicurezza, così come tutti i tifosi si augurano. Per farlo però siamo andati a chiedere come il Comune intende procedere e come si può fare. Quindi siamo andati a chiedere: aiutateci a regalarvi i marchi in modo tale che siano in sicurezza.
E quindi qual è stata la risposta da parte dell'assessore Guidotti e dell'amministrazione comunale?
La risposta è stata molto incoraggiante, perché intanto oltre all'assessore Guidotti erano presenti anche il direttore generale, il dirigente dell'ufficio legale, poi ci ha raggiunti anche l'assessore Urbinati, quindi ci hanno mostrato attenzione importante, e ovviamente si è deciso che la modalità che si dovrà seguire è quella di una donazione, che ha delle regole, diciamo, precise, insomma, dei tempi, un iter che studieranno, che comunicheranno, e noi abbiamo consegnato una copia degli atti che sono stati formalizzati negli ultimi giorni, così che il Comune sappia realmente come stanno le cose, e ci siamo lasciati che ci chiameranno tra qualche giorno per dirci più o meno la strada da percorrere, dopodiché faremo i passi necessari, insomma, che ci chiederà il Comune, tutti i passi. Il primo passo sicuramente sarà quello di dotare e sosteniamo l'Ancona di un direttivo eletto da un'assemblea, perché c'è bisogno che chi farà la donazione abbia la legittimità dello statuto, quindi sarà un passo che faremo da qui a qualche settimana. Resteranno da vedere un po' come scrivere quelle due condizioni che i tifosi ci hanno chiesto di mettere nell'atto, e cioè che il Comune dovrà comunque dare la gestione dei marchi alla società Ancona Calcio gratuitamente, quindi non è previsto alcun lucro per il Comune, tra l'altro non potrebbe neanche farlo come attività lucrativa, e l'altra cosa invece da scrivere insieme sarà che i tifosi vogliono avere un diritto di ascolto o di veto, questo vedremo, non so come scriverlo, sulle future utilizzazioni del marchio laddove questa società attuale non dovesse più esistere o dovesse venire un personaggio particolarmente indigesto. E su questo dovremmo capire bene come scrivere insieme le regole del gioco, noi tifosi e il Comune.
Quindi passi importanti da compiere nelle prossime settimane, risposta del Comune riguardo alle vostre esigenze, alle vostre richieste odierne, e soprattutto dotare, sosteniamo l'Ancona, di un nuovo organigramma.
Assolutamente sì, perché in questo momento tutti quelli che lavorano per il sistema Ancona sono dimissionari, quindi, come dire, hanno un mandato a scadere e devono essere legittimati, magari unicamente per fare questo atto, magari si farà un direttivo che farà solo questo atto di donazione, poi vedremo che futuro avrà sosteniamo l'Ancona, è tutto in ballo, però sicuramente questo atto di donazione dovrà essere fatto da un soggetto attivo e legittimato. A me la cosa che fa più piacere è che in questa operazione non siamo da soli, ma come dicevo anche le altre anime della tifoseria ci hanno accompagnato, perché è un momento bello in cui magari dopo tante polemiche troviamo un momento di unità, poi magari ci unisce la voglia di mettere in sicurezza i marchi. In questo momento però è stata una bella giornata, secondo me, un bel momento di incontro.
Ci sono delle candidature per la nuova presidenza di Sosteniamo l'Ancona? Ci sono delle figure che
no.
potrebbero ricoprire questo ruolo?
No, al momento no, non abbiamo ancora parlato, anche perché prima vogliamo capire bene. La cosa che più ci preme in questo momento è la questione dei marchi. Questo è il primo punto all'ordine del giorno. Una volta capito la modalità e la tempistica, faremo quest'altro passaggio. Però quello che è emerso dentro il sistema Lancuna è che vogliamo mettere in gioco, diciamo, il futuro dell'associazione condividendola con i tifosi. Quindi no, non è uno slogan, è proprio una necessità per chiudere un periodo brutto, triste anche per tante situazioni. Vogliamo dire, Sostegno Lancuna potrà andare avanti o no, ma dipenderà da quello che decideranno i tifosi. Non è un gruppo ristretto di amici che può decidere, la decisione deve essere collettiva. E in questo momento non è all'ordine del giorno, né il presidente né altro. Abbiamo questa impellenza.
Qual è il tuo consuntivo un anno e mezzo dopo, insomma, la svolta epocale dell'Ancona, che si era affidata, appunto, sosteniamo, a un'associazione di tifosi al vertice, e adesso, insomma, un anno e mezzo dopo, questo progetto purtroppo un po' naufragato?
Il bilancio non può essere positivo, perché è un progetto che ha naufragato troppo presto. Noi, almeno io, sapevo che la gestione di Sostegno Lancona doveva essere a termine, perché anche gli accordi con Marinelli non erano a tempo indeterminato. Sinceramente pensavo che l'orizzonte fossero 36 mesi, e invece dopo appena 18 mesi si è dovuta fare bandiera bianca. Quindi non è andata bene, sono stati fatti una serie di errori, però è stato bello provarci, ed è stato importante provare a vedere se esiste un ruolo nuovo per i tifosi. Sicuramente col senno del poi i tifosi con la gestione non vanno d'accordo. I tifosi devono partecipare nelle squadre di calcio, però non interessandosi alla gestione, o almeno in questa fase così, poi magari un domani sarà una cosa diversa. Tornando indietro, direi la gestione è una cosa diversa dalla partecipazione, ecco. Si può partecipare senza gestire, però, come dire, era forse doveroso provarci. Poi altri magari possono pensare che non ci dovevamo provare per nulla, però sembrava una cosa possibile. In realtà le difficoltà sono state maggiori di quello che avevamo ipotizzato.
All'incirca di questi tempi, un anno fa, insomma, ti allontanavi un po' da questo progetto, dove eri stato uno dei capisaldi a inizio stagione per organizzare, per mettere insieme l'intero progetto. Lo hai fatto perché vedevi che qualcosa non funzionava, o solamente per ragioni personali?
No, il primo motivo sicuramente erano ragioni personali, perché ho avuto una serie di impegni professionali che mi hanno portato spesso fuori, addirittura fuori regione. Non ti nascondo però che l'entusiasmo iniziale, la voglia di fare, che mi aveva portato anche a fare dei sacrifici, a sacrificare la famiglia, a fare tante serate, tante cose, condividendo la gioia di lavorare in un gruppo in cui mi riconoscevo, un po' era venuto meno circa un anno fa. Circa ho perso un po' di entusiasmo e non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti, e ho preferito ritirarmi, ecco. Ma probabilmente, se non ci fossero stati gli impegni di lavoro, avrei continuato. A un certo punto ho un video tra il lavoro e l'hobby, ho scelto il lavoro perché mi era finito il carburante.
Ti è dispiaciuto, al di là del fallimento del progetto, vedere che la stessa associazione si è disgregata in mille pezzi, ovvero sia che molti di quei rappresentanti non fanno più parte dell'associazione, ovvero non sono più parte integrante?
Questo secondo me è il vero fallimento del progetto, perché errori possono essere stati, ma gli errori si rimediano e poi non sono così gravi come qualcuno l'ha dipinti. Gli errori, diciamo, gestionali, diciamo che sono tutte situazioni che, come dimostra l'attualità, possono essere superati. quello che a me dispiace personalmente è che il gruppo si è disunito nel momento del bisogno. Questa è la è quello quando dicevo che mi era dispiaciuto che mi era finito il carburante, quando ho visto che di fronte alle difficoltà non c'era la condivisione, ma anzi c'era un gioco allo scaricabarile, ho capito che non era più il posto per me.
E quindi adesso a un anno e mezzo di distanza, quali pensi possa essere il futuro migliore per l'Ancona, la strada ideale da percorrere?
Ma per la società Ancona,
per la società,
per la società Ancona, quella sicuramente di avere a questo punto dei proprietari, perché alla luce attuale dell'economia penso si faccia fatica a pensare un unico proprietario. Dei proprietari che mettono una quota annua di soldi anche come sponsor, non importa come li chiamiamo, basta che alla fine sono soldi, come diciamo noi i quadrini, basta che siano i quadrini, per garantire quella parte di risorse che non possono arrivare dal circuito dei contributi, perché sappiamo che dai botteghini così tanto più di 1.000-1.500 persone attualmente non è sperabile avere. E certo che la mia speranza, il mio progetto è che questi imprenditori, questi o quelli che verranno, se ne verranno altri, possano farci fare il salto di categoria, perché sono convinto che in Serie B la squadra come l'Ancona ci sarebbe benissimo senza grandi investimenti, perché bastano le risorse della televisione. Purtroppo il salto dalla D alla C è grande, dalla C alla B ancora di più. Dobbiamo sperare di potersela fare, però mi sembra che il panorama attuale sia un pool di imprenditori che vadano d'accordo e che investano un pochino delle loro risorse.
Pensi che questa società eterogenea, composta da imprenditori non del posto, ma insomma provenienti da regioni differenti, possa essere la soluzione ideale per l'Ancona?
Non so se è l'ideale, romanticamente la soluzione ideale sarebbe un imprenditore, un cavaliere che mette i soldi per amore, però della vita faccio il commercialista, sono abituato a essere realista, il cavaliere oggi non c'è e quindi vanno bene anche imprenditori di altre regioni, purché seri e, come dire, puntuali nelle scadenze. Per fare una battuta, un bonifico di uno stipendio vale come un gol. Quindi dobbiamo tenerci stretti, chi mette i soldi.
Come ti spieghi la lontananza dell'imprenditoria locale dalla società calcistica?
Ma ci sono due motivazioni, secondo me. Il primo che storicamente io non ricordo imprenditori anconetani, come dire, mecenati, se non in due momenti particolari della storia dell'Ancona, quando l'Ancona è andata a rotoli, una volta Schiavoni, una volta Marinelli. Ma devo tornare indietro ai tempi di Magliani per avere un indigeno protagonista, ma parliamo della preistoria. E l'altro aspetto è che probabilmente si è perso nel tempo, e questo è l'esame di coscienza che dobbiamo fare tutti noi tifosi, si è perso l'elemento positivo attorno al calcio. Cioè oggi come oggi mi domando, non c'è un ritorno così positivo nel farsi vedere vicino alla squadra di calcio, perché quell'entusiasmo, quella folla, quel divertimento che riempiva lo stadio è venuto meno, quindi anche il ritorno economico di iniziative pubblicitarie è minore. Ecco, quindi è un po' il cane che si morde la coda. Meno investimenti portano meno tifosi, meno tifosi portano meno investimenti. Quindi è un po' una situazione che però non è solo di Ancona, è un po' di tutto il calcio.
Si cerca il presidente per questa nuova Ancona, arriva per te un messaggio da Dorico che scrive: bravo Biecar, persona seria ed equilibrata, ti vedrei bene come presidente.
Ho già dato in altri ruoli, grazie, ringrazio per la fiducia, ma proprio per quello che ho detto prima, credo che in questa fase i tifosi, e io sono un tifoso, non si devono interessare della gestione. Penso che la gestione in questo momento vada fatta fare ad altri.
Bene, grazie Andrea.
Grazie, buon lavoro e un saluto a tutti.
Altrettanto.
Grazie, un saluto.
Ciao, ciao. Ringraziamo Andrea Biecher per la sua disponibilità e ci siamo fatti raccontare allora di questo incontro avvenuto questa mattina a proposito della, come possiamo dire, cessione? No, perché non deve essere una cessione.
Conferimento
dei marchi al municipio di Ancona per la gestione sulle prossime Ancona. Noi speriamo che non ce ne siano prossime.
Un po' come sempre... quando Marinelli conferì le quote a Sosteniamo l'Ancona.
1, 2, 3 stella. Allora, no, sai, bisogna toccare visto com'è andata. Allora, vostri pensieri.
Comunque si spera che non.
Sì, no, ma visto che fa un paragone un po' particolare in questo momento. Vediamo i vostri pensieri giunti al 334 35 20 488. Siamo in chiusura. Questo diceva: ma il sindaco di Ancona partecipa solo alle polemiche. Mai una volta che venisse un incontro che riguarda l'Ancona. Voi un sindaco come Castelli, ma diciamo che la figura preposta è proprio quella dell'assessore allo sport per una cosa del genere, che tra le altre cose era presente, come direbbe qualcuno, ci ha messo la faccia anche a quella famosa assemblea che si è tenuta, io dico sempre Pala Rossini, comunque nell'aula, nella sala Censi, ma nella struttura del Pala Rossini extra, così partecipata, che erano anni che non si vedeva una partecipazione così alta a un appuntamento riguardante proprio la nostra Ancona. Un altro messaggio dice: bisogna assolutamente salvaguardare i marchi, e penso che proprio questo sia l'argomento principe, salvaguardare i marchi, visto che ci abbiamo messo un po' per farlo ritornare a casa il nostro guerriero e anche il marchio USA, che ricordiamo tutti erano affiniti a Lussemburgo, mi pare la gestione fosse addirittura, perché con i cambi e le scatole cinesi create da Petocchi, insomma questi marchi erano emigrati. Per riaverli si era dato da fare appunto la curva, si era dato da fare il presidente Marinelli, c'era stata una lunga trattativa per far sì che ritornassero a casa. E allora, per evitare che in futuro ci si ritrovi nelle stesse condizioni, è giusto che i marchi siano di proprietà della città e non direttamente della società, anche perché in fondo quel marchio rappresenta proprio la città sotto tutti i punti di vista, perché è lo scudo, è il simbolo di Ancona. Quindi già un copywriter, non so come sia stato possibile a suo tempo, però quello è il marchio della città ed è giusto che sia della città, che lo dia poi in uso gratuito a chi investe nella squadra dell'Ancona, quindi che dia la possibilità di sfruttarlo a chi rappresenta la squadra di calcio. Ma se un domani succedesse un qualcosa che coinvolga la squadra di calcio, quei marchi restino e rimangano in ogni caso nelle mani della città e dei tifosi, per poter proseguire il cammino dell'Ancona 1905, Ancona che sia sia stato. Ci è arrivato appena un flash, ma che non abbiamo riscontrato noi qui, cioè forse prima qualcosina, ci è arrivato un messaggio di una scossa sismica che dovrebbe essere avvenuta poco fa, però noi siamo grati di non aver sentito nulla e quindi di non aver commentato nulla in diretta. Non so se i nostri radioascoltatori al momento hanno avvertito, alle 19:56 ci viene precisato, però noi qua non ci siamo accorti di nulla, quindi va bene così, noi non ci siamo accorti, non so se in altre parti della Dorica si sia avvertita questa scossa sismica. Comunque noi stiamo parlando del calcio, non vedo nessun segnale da parte dei nostri ascoltatori, o sono ancora un attimo
scossi
dal gioco di parole, dalla scossa, oppure non si è avvertita in tutta la zona, quindi meglio così, meno persone coinvolte eventualmente da questa scossa sismica. Allora, riepiloghiamo però il nostro appuntamento quotidiano, però, se no chi ci ascolta in replica dice che ci siamo persi, ed è vero così, visto che con le notizie che ci arrivano noi vi diamo conto di quello che ci arriva, le leggiamo, le commentiamo in diretta con voi. Abbiamo ascoltato intanto da Fano Massimiliano Barbadoro, che ci ha parlato del match di domani, di come il mister ha pensato di disegnare l'Alma Juventus per la giornata di domani. Dovrebbero...
Ma non abbiamo parlato di come si dovrebbe schierare l'Ancona, perché
però logica... aspetta, fammi ci arrivare, che dopo tocca a te. Dicevo, di come si schiererà l'Alma Juventus Fano domani, dovrebbero scendere in campo anche degli ex dorici.
Sì, ci ha parlato che sicuramente scenderà in campo Cazzola, che lo scorso anno fu tra i migliori dell'Ancona di Cornacchini, che si piazzò al quarto posto e aveva anche conquistato due promozioni nelle precedenti avventure nella dorica. Dovrebbe giocare titolare anche Borrelli, il protagonista di una stagione non troppo fortunata ad Ancona qualche stagione fa in Serie D. E giocheranno anche due giocatori non ex dorici, ma che sono di Ancona, come i giovani Favo e Sassaroli a centrocampo. Dunque qualche motivo di interesse nella formazione del Fano, che comunque darà ampio spazio alle seconde linee, sicuramente ci sarà.
E chissà se mister Favo sarà presente in tribuna per vedere il match, ma dall'altra parte scende in campo l'Ancona. Allora abbiamo avuto con noi, ringraziamo mister Fabio Brini, e allora novità è invece l'idea di quello che ti sei fatto della squadra che scenderà in campo domani?
Sarà un Ancona che schiererà diverse quasi tutte seconde linee, come ha detto Brini, che avranno un'opportunità importante per farsi vedere per farsi vedere pronte anche per il campionato. A nostro avviso l'Ancona domani dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Rossini in porta, dunque il portiere utilizzato nelle prime 5 giornate, che tornerà tra i pali al posto di Scuffia, che non è stato nemmeno convocato. La linea 4 difensiva dovrebbe essere composta da Tassoni a destra, linea centrale con Gelonese e Kostadinovic, e a sinistra Malerba. A centrocampo dovrebbero giocare a destra Montagnoli, in mezzo Djuric e Battaglia, a sinistra Daffara, ed in attacco la coppia dovrebbe essere composta da Bariti e Momenté, mentre nella ripresa potrebbe entrare Samb, che potrebbe o dare il cambio o fare tandem con lo stesso Momenté. Dunque ampio spazio alle seconde linee, a parte Kostadinovic, già impiegato domenica scorsa, sabato scorso, che dovrebbe giocare titolare in difesa, e a parte Bariti, che dovrebbe essere riproposto in attacco al fianco di Momenté. Ci sarà spazio tra le riserve a diversi giovani della Beretti, in quanto molti giocatori della prima squadra non sono stati nemmeno convocati, ben 8 come ha detto Brini, perché saranno impegnati in mattinata nell'allenamento, e dunque ci sarà spazio in panchina anche per diversi giovani della Beretti, tra questi il portiere Bottaluscio e poi i vari Zepponi, Scudiero e Andrea Bellucci. Dunque tanti giovani e tante seconde linee in campo che avranno l'opportunità di farsi vedere e di dimostrare di poter essere preziosi anche per il campionato.
E ricordiamo per domani la possibilità di assistere a questo match, prezzi come dice l'Ancona popolari, 5 euro per la curva, 6 euro praticamente per tutti gli altri settori, non è prevista pioggia ma solo cielo coperto durante il match, quindi anche questo alibi eventualmente non c'è, la scomodità sicuramente di giocare di martedì alle 14.30, quella rimane sotto tutti i punti di vista, non saranno validi gli abbonamenti, ma è ovvio, e l'Ancona ha deciso di devolvere l'incasso, per quello che le concede, le comprende, le popolazioni terremotate, quindi motivo in più, non solo quello di vedere la squadra di Brini, ma anche la possibilità di contribuire, seppur con una cifra modesta, vedete uno spettacolo, contribuite con 6 euro o 5 euro che sia, ma al momento forse meglio 6 euro che state sotto la tettoia, anche se non è prevista, ripeto, la pioggia, e aiutiamo così le popolazioni terremotate.
Ricordiamo, 90 minuti in caso di parità supplementare, esatto. In caso di ulteriore parità calci di rigore, la vincente affronterà la vincente di Maceratese Casertana che si giocherà il giorno dopo, mercoledì, alle ore 15:30.
Sempre che venga disputata, qualcuno non si inventi che non viene disputata. Però, alla conclusione finale, abbiamo parlato appunto, siamo arrivati a parlare di calcio, conclusione finale l'abbiamo fatta con Andrea Biecker e ci ha raccontato dell'incontro che si è tenuto questa mattina con il comune, non come tante volte siamo abituati a scrivere e raccontare un incontro interlocutorio, ma un incontro positivo e si dovrà ora studiare i termini tecnici per fare questo passaggio dei marchi da Sosteniamo l'Ancona alla Casa del Popolo, al municipio di Ancona, per tutelarli in futuro, nei prossimi 100-1000 anni che ci saranno, se ancora esisterà il calcio, fra 1000 anni, chissà. Comunque tutelare questi marchi e far sì che non cadano in mani che ci facciano qualche scherzo poi per
poco recuperarli. Raccomandabili.
Ecco, diciamo, qualche scherzo per non recuperarli. Grazie a Daniele Titarelli, grazie a voi per essere stati con noi e a tutti coloro che ci hanno mandato i loro messaggi, sia tramite SMS, tramite WhatsApp. Non ho visto se era arrivato nel frattempo qualche altra mail, ma credo di no in questa serata particolare. Domani, ricordiamo, DJ Punto Biancorosso non sarà in onda, ma saremo in onda nel pomeriggio sportivo a partire dalle 14:20, come sempre, sulle nostre frequenze, per seguire anche questo match di Coppa Italia. Daniele, abbiamo detto tutto?
Abbiamo detto tutto di questo primo giorno di una settimana diversa, essendoci appunto l'impegno di Coppa Italia, una settimana importante che poi si concluderà sabato con un'altra sfida delicata contro il Lumezzane.
Bene, a domani, grazie.
Un saluto.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30. Ancona!